Il primo papà che vogliamo vedere questa mattina è il papà che ci ha lasciato purtroppo un esempio negativo, un esempio da non seguire. Il primo papà che vogliamo vedere è proprio il primo papà della storia, che è Adamo. Hai perso un pezzo. Adamo. E allora, non ve lo leggo tutto ovviamente, ma se vi interessa potete leggere quello che vi dirò stamattina nei capitoli 3 e 4 della Genesi, che sono quelli sostanzialmente famosissimi perché c'è il peccato, il primo peccato, il peccato originale come viene anche chiamato, quindi la trasgressione di Adamo ed Eva nei confronti di Dio nel fatto che hanno mangiato questo frutto proibito. Attenzione, apro e chiudo una parentesi. Adamo è vero, è un esempio negativo da non seguire per quello che diremo stamattina. Ma il problema non è commettere errori, perché tutti commettiamo errori ed è normale, è umano commettere errori. Non vogliamo puntare il dito su chi commette errori. Non vogliamo giudicare e sentenziare morte su chi giudica errori. Il problema non è fare errori. Il problema è come ti comporti nei confronti dell'errore che hai commesso. E la testimonianza che noi lasciamo che ci qualifica. E come appunto noi abbiamo un confronto con l'errore commesso che ci qualifica. Dobbiamo immaginarci che ognuno di noi è una matita colorata, un pennarello, scegliete voi. Ognuno di noi è un colore diverso. E nella nostra vita noi scriveremo cose su un foglio bianco, faremo dei tratti, faremo dei segni, faremo dei disegni. Alcune volte la punta si potrà spezzare, alcune volte il nostro tratto non sarà bello lineare che si capisce, bello chiaro che si capisce, che leggiamo tutto bene. Ma non è quello il problema è che alla fine del foglio tu hai lasciato un segno su quel foglio. È quello che tu lasci su quel foglio che ti qualifica e farà capire agli altri, a quelli dopo di te, chi sei stato veramente. Perché noi possiamo mettere maschere, possiamo avere delle facciate, possiamo nasconderci dietro a tante cose, ma poi è il segno che noi lasciamo sulla terra che ci qualifica e ci farà capire chi siamo. E soprattutto, dato che stiamo parlando di papà, è quello che i nostri figli raccoglieranno, quello che i nostri nipoti raccoglieranno, che poi qualifica se siamo stati dei buoni o cattivi papà. Allora, Adamo perché è un esempio negativo da seguire? Vogliamo leggerlo. Genesi capitolo 3, versetti da 17 a 19. È appena successo la questione del peccato, no? Adamo ed Eva hanno mangiato questo frutto, e Dio va a parlare ad Adamo. E dice così: ad Adamo disse Dio, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero, circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Adamo era stato messo nel giardino dell'Eden come protettore, come custode, come amministratore della creazione che Dio aveva fatto. Lui era stato messo lì, infatti nei capitoli precedenti leggiamo che ad Adamo era stato dato il compito di dare anche i nomi agli animali, e di trovare negli animali, nelle piante, in tutto quello che c'era della creazione, un'utilità. Per quello che poi Adamo si accorge di essere sostanzialmente solo, perché lui era diverso rispetto a tutto il resto che c'era lì, no? Rispetto agli animali, alle piante, eccetera. Lui si sentiva solo perché era diverso. Per quello poi Dio gli mette di fianco Eva, una persona uguale a lui. Ed è per quello che poi Adamo dirà, ecco, finalmente questa è carne della mia carne, uguale, qualcuno uguale a me, che capisca, che viva proprio come me. E Adamo era messo lì proprio come primo capo, come primo sposo, come primo responsabile di tutto quello che Dio aveva appena finito di creare. Lui era lì, doveva prendersi cura della creazione di Dio. E nel fatto che lui ha trasgredito il patto con Dio mangiando questo frutto proibito, in realtà lui trasgredisce tre volte il comandamento di Dio. Il primo, appunto, mangiando questo frutto proibito. Rompe il patto tra l'uomo e Dio. E questa è quella che, diciamo, capiamo immediatamente appena leggiamo il testo di Genesi 3 e 4. Due, pecca nei confronti della moglie, nei confronti di Eva, perché Dio aveva stabilito che Adamo doveva essere il responsabile tra Adamo ed Eva. Adamo doveva prendersi cura della moglie. Invece lui si fa abbindolare e cade e mangia il frutto con sua moglie. Adamo avrebbe dovuto dire, no aspetta cara, fermati un attimo, riflettiamo, pensiamoci un attimo insieme. Lui avrebbe dovuto proteggere Eva dalla caduta stessa. Era stato messo lì apposta, non era stato messo lì per niente. Lui avrebbe dovuto proteggere, fermare, fargli capire ad Eva, invece si fa abbindolare e cade. Ascolta la voce di Eva e cade. E poi la terza è il fatto che loro insieme, ma anche qui il focus è più su Adamo, cadono abbindolati dalla voce del serpente, di Satana. Anche qui non è casuale. Abbiamo detto che Adamo era stato messo come custode e protettore e guida degli animali stessi. E un animale, anche se non un animale normale, ma pur sempre un animale, fa cadere Adamo ed Eva. Quindi lui trasgredisce completamente tutti gli ordini che aveva ricevuto da Dio. Non aveva più autorità e potere sul mondo animale, non ha avuto autorità e potere sulla moglie e non è stato capace di seguire un'unica regola che c'era nel giardino dell'Eden, non mangiare del frutto. E lui ha trasgredito ogni cosa. Non solo, ma la questione va avanti perché abbiamo detto che i genitori, quindi sia le donne ma anche i papà, hanno un forte potere sulle generazioni future. E la generazione futura di Adamo non è stata assolutamente bella, anzi. Vediamo proprio i frutti di come il peccato commesso da Adamo ha marcito, ha eroso la sua famiglia. Non solo, ma se noi oggi parliamo di Adamo, è proprio perché lui ha peccato. Quindi vedete come la sua responsabilità nei confronti del peccato ha trascinato fino ad oggi, è stata trascinata fino ad oggi. E oggi noi moriamo, oggi noi, come abbiamo letto, sudiamo per mangiare il pane, abbiamo problemi con il suolo perché è maledetto, abbiamo problemi per quanto riguarda le donne anche a partorire, e moriamo e diventiamo, torniamo a essere polvere, proprio per quel peccato che si è tramandato di generazione in generazione. Adamo è un esempio negativo perché addirittura gli apostoli, l'apostolo Paolo lo ricorderà migliaia di anni dopo, quando scriverà la sua lettera ai Corinzi, Prima Corinzi capitolo 15 versetto 22, poiché come tutti muoiono in Adamo, ecco che viene ripreso, così anche Cristo, in Cristo saremo vivificati. Lui torna proprio all'origine prendendo l'esempio di Adamo e parlando della morte che per colpa di Adamo è entrata nella vita, nella terra. E anche i profeti parlano di Adamo come esempio negativo, per esempio il profeta Osea, capitolo 6, versetto 7, ma essi, come Adamo, hanno trasgredito il patto. Anche qui Adamo viene preso come esempio negativo. E la cosa più triste è appunto vedere le conseguenze dirette nella famiglia di Adamo, perché Adamo ed Eva vengono cacciati dal giardino e iniziano la loro vita. Se leggete per esempio tutto Genesi 4, trovate che Adamo pecca, Adamo ed Eva ovviamente, vengono cacciati dal giardino, fanno figli, Abele e Caino. Caino, chi è famoso perché? È stato il primo omicida. La prima persona che ha assassinato un'altra persona. Quindi vedete già che c'è qualcosa che non va già nella loro famiglia. Caino è interessante perché, appunto, se vi leggete Genesi 4, c'è scritto che a un certo punto lui fugge dalla presenza di Dio. Ora, è chiaro a tutti che non possiamo fuggire dalla presenza di Dio. Dio ci vede, sa perfettamente ogni cosa della nostra vita, in ogni luogo in cui noi siamo. Però questa cosa che ci è scritto, fugge dalla presenza di Dio, è interessante perché è proprio un senso che Caino volesse proprio allontanarsi da Dio, non volesse più avere niente a che fare con Dio. Quindi c'è scritto proprio fugge dalla presenza di Dio. Fuggendo dalla presenza di Dio, Caino fa figli. E tra i figli c'è un figlio che si chiama Lamech. Lamech che cosa fa? Lo potete sempre leggere, non è una mia invenzione. Ammazza 2 o 3 persone. Per vari motivi. Cioè, lo dice proprio, prende le mogli, dice, mogli, guardate che io ho ammazzato questo perché mi ha dato fastidio, quell'altro perché mi ha contuso. Quindi vedete come il peccato è come una pallina che facciamo rotolare giù da una discesa. Inizia piano, poi diventa sempre più veloce e fermarla diventa impossibile. E le conseguenze sono disastrose. Adamo ha peccato, suo figlio ha ammazzato una persona, il figlio dei figli ha ammazzato più persone. È proprio una conseguenza che aumenta sempre di più. Ma stamattina vogliamo soprattutto concentrarci su degli esempi positivi. Un altro papà che vogliamo vedere, che ci vuole lasciare un esempio positivo, arriva subito dopo Adamo, ed è Noè. Noè, potete leggerlo, tutto quello che vi sto raccontando, lo potete leggere dal capitolo 6 al capitolo 9 della Genesi. Lui è stato un papà giusto, buono, perché ha saputo guidare la sua famiglia in un momento molto particolare della vita. Sappiamo che è famoso l'arca di Noè, dove Dio sostanzialmente in Genesi capitolo 6 versetti 5 e 6, no? Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Non è passato tanto tempo da Adamo, quando Dio si accorge, guarda giù e vede malvagità. Non è passato tanto tempo. Vedete la conseguenza del peccato di Adamo, come è stata veloce e disastrosa sull'umanità. Dio vede la malvagità sulla terra, dice ok, devo distruggere ogni cosa. Decide che però, cioè non è che decide, guardando bene, immaginatevi Dio dall'alto con il mappamondo lì, zoomma, e si accorge che c'è una persona che effettivamente fa la differenza sulla terra. Genesi 6, versetti da 8 a 10, ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio e Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Yafet. Quindi in mezzo a una generazione completamente malvagia c'era una piccola luce che brillava. Era lui, Noè con la sua famiglia, e lui stava guidando, gestendo la sua famiglia nel migliore dei modi, perché appunto viene in risalto, viene fuori, in mezzo alla generazione malvagia c'è lui con la sua famiglia. E Dio decide di affidargli il compito di costruire quest'arca a lui e alla sua famiglia. E lui e la sua famiglia furono gli unici che entrarono nell'arca insieme con gli animali. Furono gli unici che vennero salvati dal diluvio, lui e la sua famiglia. Perché? Perché Noè fece 2 cose sostanzialmente. Genesi 6:22. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Semplice. Non si discostò neanche di una virgola. Dio diede un progetto e lui lo seguì. E poi Genesi 7:1. Il Signore ci ricorda ancora perché ha scelto Noè e dice entra nell'arca tu con la tua famiglia perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. tu sei giusto, e non solo tu sei giusto, tu sei stato sei un buon padre che sta guidando la tua famiglia e stai salvando la tua famiglia. E questo è importante, molto importante, padri, perché con la nostra guida tu non salvi solo te stesso, ma salvi tu e la tua famiglia. Noè non solo ha salvato se stesso, ma ha salvato anche la sua famiglia. Questo è importante. La sua guida come buon padre, fedele a Dio, attaccato a Dio, fece in modo di salvare lui e la sua famiglia. Ma la cosa più bella non è il fatto che ha salvato lui e la sua famiglia. La cosa più bella la vediamo alla fine del diluvio universale. Genesi capitolo 8, versetti da 20 a 22. È finito il diluvio? Dio riapre la porta dell'arca e Noè con la sua famiglia escono. Ora dovete immaginarvi questo. Cioè, vi ricordate ai tempi del Covid? Quando vedevamo questi video, queste foto delle città, dei paesi, vuoti, non c'era nessuno. Come se appunto non ci fosse proprio più nessuno sulla terra. E faceva un certo senso. Ecco, immaginate Noè con la sua famiglia che esce e dice, tutto vuoto, non c'è più nessuno, non c'è più niente, ci siamo solo noi e gli animali dietro di me dentro l'arca, non c'è più niente. Anche sicuramente ci sarà stato anche un silenzio strano, ancora tutto un po' bagnato, un po' umido. Ecco, e lì però cosa fa? E lo leggiamo. Appena esce, Noè costruì un altare al Signore. Prese animali puri di ogni specie e uccelli pure di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, perché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Qui sta il focus della vita di Noè. Noè poteva tranquillamente uscire dall'arca e dire: ok ragazzi, ciao, ora, forza, ognuno prenda in mano un badile, qualcosa, iniziamo, dobbiamo ricostruire una casa per dove abitare, dobbiamo iniziare a coltivare perché se no non abbiamo da mangiare, gli animali iniziamo a farli uscire così liberiamo l'arca, magari col legno dell'arca facciamo la casa. Poteva fare sostanzialmente questo perché ormai era da solo, doveva ricominciare tutto. Ma la prima cosa che fa è offrire olocausti di ringraziamento, di adorazione a Dio. Ognuno di noi nella nostra famiglia vive momenti belli, vive momenti brutti, battaglie, sconfitte, vittorie, vive momenti di forte amore, vive momenti di conflitti tra marito e moglie. Ma un buon padre, un buon papà, che guida e sa guidare la propria famiglia, si prende cura della sua famiglia nonostante tutto e soprattutto sa benissimo a chi ringraziare e a chi rendere conto. Noè, la prima cosa che fece fu andare a Dio. Perché, papà, sentite questo, Dio un giorno quando ti prenderà e ti porterà con sé, ti chiederà cosa hai fatto della tua vita, ma ti chiederà anche che cosa ne hai fatto della tua famiglia, perché Dio ti ha affidato una famiglia e Dio ti chiederà che cosa ne hai fatto della sua famiglia. Non ti dirà: bravo, hai lavorato 14 ore al giorno così almeno la tua famiglia è andata in vacanza alle Hawaii. Non gli interessa. O: bravo che hai trovato un buon posto di lavoro dove guadagnare tanto così hai potuto comprare una bella macchina grossa che la tua famiglia possa viaggiare comode. Non gli interessa. Dio dirà: va, che cosa ne hai fatto della tua famiglia? Dov'è tua moglie? Dove sono i tuoi figli? Che fine hanno fatto? Li hai amati? Li hai protetti? Li hai curati? Ti sei preso cura di loro? Li hai salvati? Hai portato fede? Hai portato grazia? Hai portato l'amore di Dio nella tua famiglia? Questo ti chiederà conto, perché tu sei amministratore della tua famiglia. Tu tu sei il capo. E non il capo nel senso frustino, facciamo quello che dico io perché sono bravo, bello e io sono il capo. Ma Dio ti chiederà conto per la cura che hai avuto nei confronti di tua moglie e dei tuoi figli. A prescindere da quello che possa succedere. E un altro papà che si è preso cura in maniera veramente molto bella della propria famiglia è Giobbe. Potete leggere tutto il capitolo 1 in cui ci sono scritte queste cose. Giobbe capitolo 1, versetti 4 e 5. Giobbe è l'esempio di un papà che veramente ama la sua famiglia. Giobbe 1, versetti 4 e 5. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro. Giobbe faceva sempre così. Ed è bellissimo perché è proprio l'esempio di un buon padre. Giobbe che racconta storie di vita normale di una famiglia che fanno feste, fanno, mangiano insieme, come una normalissima famiglia, come ognuno di noi. Si mangia, si fa feste, magari festeggiavano i compleanni, facevano le varie cose, però poi alla fine diceva: io chiedo perdono per loro, voglio proteggerli, voglio aiutarli, voglio fare in modo che non si allontanino da Dio. E questo è l'esempio perfetto di un buon padre. Quante volte tu, papà, vale anche per le mamme, ma tu papà, hai pregato Dio per i tuoi figli? Quante volte hai interceduto per i tuoi figli? Quante volte hai chiesto a Dio: proteggi i miei figli, fai in modo che non si allontanino mai dalle tue vie, fai in modo che rimangano sempre attaccati a te. Signore, ti chiedo perdono anche per loro. Quante volte, papà, hai fatto questo davanti a Dio? Anche se hai dei figli bravissimi, perché non metto in dubbio che ogni nostro figlio è bravissimo, è il migliore sulla terra, il più bello, il più perfetto, assolutamente no, è sempre così per ognuno di noi, però quante volte hai portato tuo figlio davanti a Dio come protezione, come guida, come aiuto, come sostegno, come perdono di quello che poteva fare? La preghiera dei papà e anche delle mamme, sempre, io lo metto tra parentesi oggi, è importantissima. Io sono sicuro che anche io sono l'esempio lampante di questo. Se oggi sono qui a parlare di queste cose, sono sicuro che grazie alle mille preghiere e anche alle mille botte prese dai miei genitori e da mio papà, perché, ripeto, mio papà ha sicuramente tanti difetti, tante limitazioni, ma sono sicuro che mi ha sempre portato davanti al Signore. Anche quando ho toccato proprio il punto più basso della mia vita e per i miei genitori era chiaro che sarei o morto di overdose o finito in carcere, sono sicuro che loro mi hanno sempre portato davanti a Dio. E se oggi sono qua è anche il frutto dell'amore e del lavoro, della dedizione, del desiderio di due persone, di dire: io voglio mio figlio che sia con il Signore. E spero che questa sia la preghiera di ognuno di noi questa mattina, padri o madri. Pregate per i vostri figli, portateli davanti al Signore. La priorità di Giobbe era proprio che la sua famiglia potesse prosperare spiritualmente. Non gli interessava tanto avere ricchezze. Giobbe sappiamo anche era un uomo ricco, pieno di cose, ma non interessava tanto quello, ma quanto più proprio che la propria famiglia potesse prosperare spiritualmente, potessero rimanere sempre attaccati a Dio. E anche quando gli venne tolto tutto, sentite come reagisce, perché abbiamo detto, no? La reazione di Adamo non fu una gran reazione e abbiamo visto le conseguenze nella sua famiglia. La reazione di Giobbe fu diversa. Quando Satana iniziò ad attaccare la sua famiglia, perse casa, perse animali, perse anche i figli, Giobbe capitolo 1, versetti da 20 a 22. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Sì, perché poi quando accadono certe cose, e può essere che ci facciamo abbiamo dei dubbi, ci facciamo dei problemi, ci facciamo delle domande, diciamo: ma è colpa mia? Potevo fare di più, potevo fare meglio. Giobbe poteva dire: ok, ho perso tutto, mi ammazzo pure io, basta, non ho più niente da perdere, mi ammazzo pure io. Poteva, è tutto legittimo, tutto legittimo. Ed è un pensiero che poteva venire ad ognuno di noi, ma la cosa che fece Giobbe era diversa. Andò anche lui direttamente alla fonte di colui che gli aveva dato tutto. Andò alla fonte e comunque adorò. E questo è sempre un esempio che possiamo prendere noi. Giobbe riconobbe che è tutto nelle mani di Dio. Ed è per questo che noi, come anche come papà, abbiamo bisogno costantemente di andare a Dio. Perché noi ci possiamo impegnare, noi possiamo fare sicuramente la nostra parte e dobbiamo fare la nostra parte come buoni papà, ma poi abbiamo bisogno sempre di Dio, colui che dona ogni cosa, colui che protegge, colui che guida, colui che illumina, colui che fa tutto, che dona e porta via. E se noi andiamo sempre a Lui, allora faremo come Giobbe. In tutto questo Giobbe non peccò. E sono sicuro che Giobbe, quando poi arriverà davanti a Dio e Dio gli chiederà conto di quello che ha fatto della sua vita, non dovrà recriminarsi di nulla. E spero che anche tra di noi, papà, potremmo avere questo sentimento di amore nei confronti della nostra famiglia, di protezione, ma soprattutto di mettere nelle mani di Dio costantemente la nostra famiglia. Amiamo i nostri figli, proteggiamoli, perdoniamo, e soprattutto prendiamoci cura spiritualmente della nostra famiglia, perché vi ricordo, Dio non ci chiederà quante vacanze hai fatto o se sei stato nell'hotel a 5 stelle, ma ti chiederà conto della vita spirituale di fede della tua famiglia. Impegnati in questo e fai in modo che la tua famiglia non si allontani mai dal Signore. Amen.